1 novembre 1994, ore 19:30. Nicola. Mamma, segui i miei lumi che sono e debbono essere per te ed il gruppo guida. L'altra volta, anche se vi avevo espresso in maniera chiara come doveva agire Lia in risposta a Rosy, affinché la barca non fosse risucchiata dalla risacca, voi avete disatteso la mia richiesta, spiegandovi come un ritardo può condizionare il risultato finale. Ora però non fate lo stesso errore. Il primo giovedì di novembre invitate un sacerdote per dire la Santissima Messa. Nessuno fino adesso vi ha notificato un divieto al riguardo che voi doppiamente dovete ignorare. Primo, perché lesivo di una giustizia e di un amore a cui avete diritto. Secondo, perché così facendo suscitate dubbi, perplessità nel gruppo che lo porterebbero a dissolversi, facendo così il gioco del nemico che vuole proprio colpire me. Ricordi come Gesù ad un dato momento non permise più che venisse cancellato dal frontespizio del mio libro il nome di Don Eugenio, perché avrebbe arrecato danno e turbamento ai tanti lettori che in esso trovavano conforto e luce? I nemici debbono uscire allo scoperto e non trincerarsi su dubbi e sospetti che offendono la verità. Sii attenta e prudente, ma non apatica e indifferente. Non dimenticare che il cielo è con te e che noi dominiamo gli eventi, va bene, mamma? Il vostro gruppo è stato attaccato dal nemico perché santo, e questa è la prova più valida del suo gradimento alla Trinità tutta. 4 novembre 1994. Caro Francesco, ho avuto con molto ritardo la tua del 12. Anche io purtroppo ho fatto passare qualche giorno, ma adesso eccomi a te. Sento quanto mi dici e ne ho provato vivo dolore. Sono andata a rileggere a pagina 448 e 449 quando Nicola chiarisce a Don Eugenio sulla validità del matrimonio tra battezzati e mi sono resa conto che hai interpretato male il messaggio di Nicola, che, persino riferendosi a matrimoni non tra cattolici, dice che l'unione è valida solo se non ci sono legami precedenti, mentre sia tu che Anna avete una moglie viva e un marito, credo, anch'esso vivo. È chiaro che il sacerdote non poteva darti la comunione perché la Chiesa vi considera concubini, ma tu dici di non essere riuscito a far ritornare a te tua moglie e dopo l'attesa di 4 anni hai deciso di scegliere di convivere con Anna, che dici di amare. Come uscire da una situazione così grave in cui ti trovi? Tu soffri per l'allontanamento forzato dalla Chiesa, ma la Chiesa non può assolverti. Se tu pentito non ti rivolgi a lei come madre. Chiedi l'annullamento del primo matrimonio, forse ce la puoi fare, io non so. Chiedi consiglio a qualche sacerdote, al vescovo, prega Nicola, Maria Santissima, io pregherò per te e per Anna. Scrivimi presto e cercherò di aiutarti con qualche consiglio. Con affettuosi saluti. Pina Reina. 5 novembre 1994, ore 4:15. Nicola. Mammuzza, ho sentito il tuo cuore che scoppiava per il dolore e sono corso in tuo aiuto. Hai intuito, perché nulla sfugge alla percezione del cuore di una madre, come Maria si stia allontanando definitivamente da te cercando affetto altrove. Temi che una scelta sbagliata la porti a soffrire ancora di più e l'angoscia ha preso il sopravvento. Non hai pensato a te, alla tua vecchiaia, bisognosa di tutto, ma ti sei chiesta con apprensione se la causa eri tu, che non l'hai saputa comprendere, non l'hai saputa amare per se stessa, come voleva essere amata, con i suoi pregi ed i suoi difetti. Mamma, sto svelando a te stessa la tua stessa angoscia che ha coinvolto entrambe. In un certo senso il tuo riversare su di me tutta la tua attenzione ed il tuo amore, che consolava il tuo dolore per la mia perdita, ti ha ancora più allontanato fisicamente dai tuoi figli. Maria voleva superare l'ostacolo, voleva coinvolgerti nella sua vita fatta di piccole cose, ma trovava sempre me che amava, che accettava, ma non da te. Da te voleva la madre terrena, viva, non sempre proiettata verso una dimensione che andava oltre la vita, quella stessa vita che pure doveva vivere giorno per giorno nella sua realtà. Ora soffri per aver sbagliato tutto ancora una volta. Hai dato con il mio libro che tu hai scritto serenità e pace a tante anime, molto meno ai tuoi figli e da te stessa se continui a soffrire. Dio Padre, nel suo infinito amore di predilezione, ha ricreato in te la famiglia che il nemico ti aveva strappato. L'amore di un figlio, l'amore di uno sposo, l'amore di un fratello, tutti amori diversi l'uno dall'altro. Sì, Li hai dovuti conquistare con la sofferenza del distacco, ma ora essi sono tuoi. E non sei più sola, mamma. Ringrazia Dio per tanti doni non meritati. 7 novembre 1994, ore 5:35. Pina. La tragedia che è in atto in buona parte dell'Italia, specialmente in Piemonte, in Torino, dove risiede mia figlia Laura, con la sua famiglia aveva visto il mio animo e il mio spirito soltanto spettatrice. Un'aridità totale, neppure la pur minima adesione emotiva, ero totalmente assente. Che cosa mi succedeva? Ho avuto paura. Nicola, con molta timida dolcezza. Mamma, prega lo stesso, anche se le parole che escono dalle tue labbra sono soltanto parole. E se costituiscono per il nemico che vuole abbatterti una potenza dirompente, non può avvicinarsi a te. Saranno protezione ed aiuto non solo per te e per le persone che ami, ma andranno a dare forza alla preghiera di tutte le anime che in questo momento supplicano Dio Padre, implorando misericordia. Due forze sono in atto in questa terribile tragedia che sta investendo non solo l'Italia, ma tutto il mondo. L'ira distruttrice di Satana e l'ira santa di Dio che si serve appunto del male che voi stessi avete voluto aderendo a Satana per dire il suo basta. Ma c'è Maria che oppone all'inferno scatenandosi contro di voi l'offerta della passione del suo Gesù e della sua passione ancora viva e sempre presente al suo cuore di madre, unita all'offerta del dolore di tutte le madri del mondo, delle suppliche di tutte le vergini, di tutti i martiri, di tutti i santi. Vedi, mamma, l'invito che Maria Santissima ti rivolgeva aveva uno scopo ben determinato e così ogni mio intervento, a volte aspro, era mirato per riportarvi nella nostra zona di protezione ed impedirvi di allontanarvi con giudizi errati ed offensivi nei nostri confronti o peggio di Dio Padre che solo, sia pure attraverso il dolore, vuole salvarvi. Siate fedeli ed uniformatevi alla nostra volontà, che è la Santissima volontà di Dio Padre. Maria, vostra condottiera, vi porterà alla vittoria finale. Non dubitatene mai, ma pregate, pregate sempre. 8 novembre 1994, ore 3. Nicola. Mamma, Lia ti diceva che data la difficoltà di avere il sacerdote nel cenacolo di preghiera del primo giovedì del mese a casa nostra, essendo noi tabernacoli viventi, non è proprio essenziale la Santa Messa, dato che Gesù in noi è nella sua realtà eucaristica. Mamma, non è proprio così. Cercherò di chiarirti la differenza che passa tra la presenza di Gesù, che prende possesso di te attraverso l'Eucaristia, e la sua stessa presenza, anch'essa reale, in te, tabernacolo vivente. La dinamica dell'amore di Gesù per la sua creatura è la medesima. Lui vuole possedere quell'anima attraverso il suo amore, ma mentre attraverso il suo annientamento in un po' di materia si fonde con la tua materia e diventa per te energia viva che ti trasforma e ti attrae nello stesso tempo, è anche vittima della tua indifferenza, della tua durezza del tuo cuore, della superficialità con cui lo riceve che ferisce il suo amore. Nel tuo cuore che liberamente si affida a lui come dimora stabile perché lo ami, egli agisce liberamente e con te rimane. Ma questa vita in due presuppone un amore costante, spontaneo, da parte della sua creatura. Se tu, Lia, lo offendi, egli con dolore ti lascia, pronto a tornare se, attraverso il tuo pentimento che si concretizza con la confessione e l'Eucaristia, tu torni ad immergerti nel suo amore. In realtà, nell'Eucaristia tu rafforzi la tua fede ed il tuo amore, che ti occorrono perché Gesù resti ancora nel tuo cuore, anche dopo consumate le sacre specie e faccia di te un tabernacolo vivente. 12 novembre 1994, ore 17:45. Pina. Sono passati appena pochi minuti dalla conclusione di un dibattito televisivo su Satana e le sue possessioni. Sulla realtà o meno di questa potenza negativa nella nostra vita e quale la responsabilità nostra e così via. C'erano rappresentanti dei due campi opposti, padre Balducci in rappresentanza della Chiesa, voci autorevoli di altri laici ed anche i mandanti di Lucifero. Il discorso si è snodato ingarbugliato e poco chiaro. Preferisco attingere direttamente da Nicola per sintetizzare una verità di così primaria importanza per la salvezza della nostra anima. Nicola, mamma, ti ho mandato a cercare sul vocabolario il significato della parola interferenza, cioè, sovrapposizione di movimenti vibratori in uno stesso corpo o in una stessa regione dell'etere, capaci di determinare un rinforzo o un indebolimento. Non so se ti è chiaro il concetto, trattandosi di veri e propri influssi di carattere prettamente spirituale che, colpendo direttamente la vostra facoltà inerente allo spirito, determinano reazioni negative se provenienti dallo spirito del male, o positive se al contrario provengono dal bene. Ecco perché essi determinano nello spirito dell'uomo rafforzamento nel bene o indebolimento di esso. Interferenza è, in sostanza, azione di disturbo. Se tu stai telefonando e senti altre voci che si inseriscono nella tua conversazione, tu dici c'è un'interferenza e corri ai ripari. Quelle voci strane ti impediscono e ti tolgono quella serenità e quella gioia che tu ti proponevi di raggiungere attraverso quel contatto con la persona amica. Quando quell'interferenza, che può essere vinta con un atto di fermezza o chiedendo aiuto al cielo, si trasforma in qualche cosa di più grave? Quando ti priva della libertà di scelta, o peggio, del discernimento necessario per capire la seduzione che in essa è larvata. Allora ti annebbia l'intelligenza, credi lecito quello che è offesa a Dio amore, non riesci più a scorgere la linea di demarcazione tra il bene e il male, sei attratta da Lucifato e perdi quella sensibilità, quella delicatezza che ti rendeva grata a Dio. Allora la discesa è quasi naturale. Qual è la strada della risalita? La preghiera, con Maria la Madre, nostra unica speranza. 13 novembre 1994, ore 4:30, Nicola. Ieri sera, mamma, ti facevo scrivere che l'unica arma veramente potente per tornare ad essere di nuovo inseriti nel disegno meraviglioso di Dio Padre che vi vuole salvare è la preghiera. Hai ancora davanti agli occhi l'immagine del fiume Po in piena, l'enorme distruzione, le angosce, le paure, le vittime, il fango, tanto fango. Ti ho fatto scrivere come due forze fossero all'origine di questa immane tragedia, l'ira satanica che vuole distruggervi e l'ira santa di Dio che attraverso la purificazione voleva salvarvi. Allo spirito attento nessuna immagine così eloquente come quella che per tanti giorni è stata portata alla vostra conoscenza dalla televisione. Il male aveva raggiunto proporzioni allarmanti, corruzioni, egoismo, menzogne, spudoratezza, delitti, lutti. Dio, che pure continuava nella sua infinita misericordia a far splendere il suo sole anche sui perversi, era il grande dimenticato. Ed ecco la grande tribolazione profetizzata da tempo e continuamente ripetuta ed ampliata da voci che ripetevano all'infinito cosa si sarebbe potuto capitare, verificare, se continuate per quella strada. Ma c'era Maria Santissima che preparava le sue schiere e che attraverso le sue suppliche unite alle suppliche di tutti voi ha cambiato persino le leggi naturali. Ed il Po si è appiattito e i ponti non sono crollati e il grande fiume ha ubbidito trascinando nel suo cammino verso la foce detriti e fango, testimoni della vostra follia. Tutto è stato sommerso nel mare infinito che tutto ha ricevuto, immagine della misericordia infinita di Dio Padre che ha placato e ha fatto sorgere ancora una volta in cielo l'arcobaleno a testimonianza dell'avvenuta riconciliazione. Siate fedeli e riconoscenti a Dio Padre che tutto utilizza, anche le morti, il dolore delle vittime, il dolore dei rimasti. Egli tutto trasforma e da chi ha dato meno dona il cento perché il buono non resti deluso ed il cattivo torni ancora a sperare nel suo perdono. Ore 7:48, Nicola. Mamma, a testimonianza di quanto ti ho fatto scrivere sulla interferenza satanica che si attua nei vostri confronti, non una volta tanto, ma continuamente, come continuo il nostro aiuto se ce lo chiedete, mi appello ancora una volta al Vangelo. Gli apostoli chiedono a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare. E Gesù dà loro quella preghiera meravigliosa, il Padre nostro, che racchiude in sé tutta l'essenza dei rapporti tra la creatura ed il creatore. Niente vi è escluso, ed è una implorazione che ogni giorno dovrebbe salire al Padre e che riferendosi alle tentazioni finisce: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci ogni giorno, ogni momento, come per ogni giorno chiediamo il pane quotidiano. Mamma, se poteste meditare il Padre nostro. Ogni parola è una verità lapidaria, una luce, un comando, ma dalla quale traspare questo amore infinito, questa misericordia infinita che in quella tua stessa richiesta nasconde il suo desiderio di esaudirti. 14 novembre 1994, ore 4 e 30. Nicola, mamma, ieri sera nella trasmissione televisiva Misteri è stato trattato il fenomeno degli UFO. L'interrogativo che si sono posti gli scienziati in seguito alle testimonianze visive dei tantissimi che assicurano di averli visti è il seguente. Esistono altri pianeti abitati da esseri intelligenti? Esistono gli UFO? Tu, spinta da sana curiosità e di desiderio di conoscenza, perché se affermativo apre una infinità di perché inerenti alla tua fede, giri a me la domanda. Sì, mamma, tanti altri pianeti sono abitati e costituiscono un insieme unico con voi, abitanti del pianeta Terra, facenti tutti parte di questo disegno meraviglioso, di questo meraviglioso universo visibile creato da quell'unico Dio a cui ogni cosa fa capo, per questa sua creatura intelligente a cui riserva il possesso di se stesso nella vita che non ha fine. I tanti perché a cui vorresti che io ti rispondessi, poiché la luce che da essi emanerebbe sarebbe così forte da produrre la paralisi delle vostre facoltà intellettive di recezione, non accrescerebbe la vostra fede, anzi la metterebbe in pericolo. Allora ti dico, non chiederti niente. Ti illuminerò nella misura che dalla verità che ti comunico e che tu puoi accogliere, più chiaro ti sia l'amore immenso di questo Padre che nella Trinità Santissima genera Gesù per salvare attraverso la sua passione questa umanità ferita dal peccato. La Terra è il pianeta più antico ed è stato il primo ad accogliere Lucifero e gli angeli ribelli precipitati dopo il loro rifiuto di Dio. Ecco perché Gesù è venuto sulla terra a consumare la sua offerta. Ti chiedi se essi sono simili a noi. Nell'essenza sì, perché figli dello stesso Padre che ci ha creato a sua immagine, ma come ogni uomo sulla terra risente dell'ambiente in cui è nato, pur essendo formato perfettamente dagli stessi elementi, e la sua fisionomia varia, così che un uomo dell'equatore non presenta le stesse caratteristiche di chi è nato tra le nevi del Polo Nord, lo stesso si verifica per gli abitanti dei vari pianeti dell'universo. Mamma, ti stai chiedendo se sono più intelligenti di noi, dato che a quanto pare hanno raggiunto un grado di conoscenza superiore alla nostra. No, mamma, perché Dio è ugualmente padre e perfettamente giusto nei confronti dei suoi figli. Cercherò di chiarirti questo concetto. Se un individuo perfettamente efficiente in tutte le sue facoltà ad un dato momento si ammala, quel male con le sue tristi conseguenze condiziona negativamente non solo il suo corpo, ma soprattutto le facoltà inerenti allo spirito, volontà, intelligenza, stimola a ricercare quel compimento di sé che lo porta alla maturazione del dono che ha in origine ricevuto dal Padre. L'uomo del pianeta Terra è malato, non è più in grado di produrre quella energia vitale che l'avrebbe portato ad una perfezione uguale o anche superiore ai suoi fratelli di altri pianeti che si affacciano oggi nella sua vita. Sì. Usa l'intelligenza, purtroppo in maniera negativa, che l'allontana sempre più dalla fonte della intelligenza increata, che è Dio. Ci sono stati anche tra noi fari di luce che alla distanza di secoli sono oggetto di stupore e di ammirazione. È proprio di oggi la notizia dei disegni di Leonardo da Vinci, contesi a suon di miliardi, aveva toccato e sfiorato i misteri dell'universo in tutti i campi. 20 novembre 1994, ore 7 e 45. Nicola. Mamma, quando tu preghi per un'anima e a sua volta quella stessa persona prega per te, anche se quella supplica trae origine da fonti in contrapposizione, essa, trattandosi di atti di amore, viene convogliata in un canale unico che fa capo a Dio, ed il Padre purifica le vostre intenzioni, le arricchisce del suo amore e le riversa ancora su di voi, utilizzandole per la realizzazione del suo piano d'amore, secondo la sua santa volontà. 22 novembre 1994, ore 4 e 10. Nicola. Mamma, questa mattina desidero, se mi ascolti, ampliare la tua conoscenza sul mondo visibile che vi circonda e partirò proprio dagli UFO, di cui tu stessa me ne hai fornito l'occasione. Dio Padre crea dei figli che riflettono la sua stessa immagine, intelligenza, libertà di scelta, immortalità, destinati a condividere con lui la gloria ed una gioia senza fine. crea gli angeli puri spiriti che hanno caratteristiche diverse dagli uomini. Essi si spostano rapidamente da un punto all'altro dell'universo, sono invisibili, sono in grado di captare tutta la luce che emana da Dio increato e quindi apportatori di luce. Crea l'uomo, anch'esso capolavoro del Dio invisibile, formato di spirito e di carne, e l'uno completa e condiziona l'altro. All'uomo affida le sorti del mondo visibile, lo rende compartecipe della creazione. Crea altri esseri viventi, gli animali, che anch'essi hanno, sebbene ridotta, una libertà di scelta, una intelligenza in ragione della funzione che sono chiamati a realizzare in aiuto all'uomo. A coronamento di tutto ciò, un universo visibile perfetto e meraviglioso ancora da scoprire. Ti ho parlato, riferendomi agli UFO, che ci sono sì altri pianeti abitati da uomini come noi, formati di spirito e di corpo. Se essi fossero puri spiriti come gli angeli, non avreste visto con i vostri occhi carnali l'oggetto che solcava i vostri cieli e che giustamente avete chiamato astronave. La domanda che vi ponete è se anch'essi hanno peccato come noi, visto che hanno raggiunto un grado di conoscenza superiore alla nostra. Mamma, ad ogni creatura nata dal suo amore e destinata ad una felicità senza fine, Dio ha chiesto e continua a chiedere una prova d'amore. Così agli angeli, così all'uomo, sia che esso è stato destinato a popolare il pianeta Terra o altri pianeti sparsi nell'universo. Ed essendo libero l'uomo, può avere optato o per l'amore o per il rifiuto dell'amore. Chi ha optato per l'amore è in grado di utilizzare il dono dell'intelligenza in maniera quasi totale e ve li trovate che sfrecciano sulle vostre teste, suscitando stupore, perplessità e meraviglia. Ma ci sono anche creature degli altri pianeti ribelli, meritevoli di castigo. Ma attraverso l'offerta del figlio suo unigenito, Dio salda questa frattura causata dal peccato ed in un unico amplesso unisce a sé ogni creatura nata dal suo amore. Del resto, mamma, anche sulla terra ci sono stati e continuano ad esserci uomini che attraverso una volontà eroica, spinta al possesso del bene, hanno raggiunto quella perfezione per cui sono stati in grado di godere della visione beatifica di Dio senza passare per l'ulteriore purificazione del purgatorio. Sono i santi, i martiri, i mistici. Questi ultimi specialmente infrangono le leggi naturali ed il possesso di Dio lo attuano anche su questa terra. Hanno vinto la carne, hanno vinto il dolore, hanno vinto la morte. Io ne so qualcosa. 26 novembre 1994, ore 4:20. Nicola. Mamma, desideri più lumi riguardo ai messaggi che Tonino credeva provenissero da anime sante del cielo, ma che io ho asserito provenienti dal nemico, smascherando la sua astuzia ed il suo ardire e spingendovi a distruggerli. Perché nessun dubbio torni ad insinuarsi nel tuo cuore, ti ho invitato a rileggere il mio messaggio del 30 novembre 1993, in cui, rivolgendomi ad Eugenio, vi dicevo che Tonino era valido per noi e che le altre anime del cielo venivano in vostro aiuto ed erano unite a me nel mio incessante operare, che per l'amore che a voi le univa costituivano una vostra maggiore resistenza alla tracotanza del nemico. Ti illuminerò adesso perché è più chiaro e meno pericoloso sia a voi il contatto che si verifica tra noi trapassati, che viviamo una realtà di luce, e voi viventi ma immersi in una nebbia che vi impedisce, se non a tratti, scorgerne solo un bagliore. Noi beati che viviamo immersi nella luce e nella gloria di Dio operiamo in vostro favore, continuamente implorando la sua misericordia, perché di misericordia avete bisogno. Ogni nostro intervento diretto si realizza con il dono dell'ascolto da parte vostra. I nostri intimi colloqui, che voi traducete in messaggi scritti, si attuano solo se Dio li permette, così ogni miracolo che noi gestiamo, perché tutto rientra in un piano salvifico di Dio. Satana attua allo stesso modo il suo piano diabolico, manda i suoi accoliti per irretirvi, si serve delle sue pedine ancora viventi in terra, con la menzogna usa i nomi di santi, di Dio stesso, di Maria Santissima, pur di farvi cadere nella sua rete. Spero ti sia chiaro adesso come quelle anime sante che erano presenti allo spirito di Tonino pregassero per lui in cielo, ma non fossero loro ad inviare messaggi. E È molto difficile che Dio permetta un contatto diretto tra noi e voi appunto per il pericolo di interferenze che esso comporta. Lo attua attraverso un lavorio che a volte dura una vita e solo se è necessario per realizzare un suo preciso disegno di amore. Vedi, zio Masino e papà, è stato loro concesso una sola volta a zio e solo 3 volte a papà per fortificare la tua fede. Comprendi perché la Chiesa è così restia a riconoscere queste comunicazioni dall'alto? Io ho trattato ampiamente questo problema e la mia condanna per la scrittura automatica è chiara ed esplicita. novembre 1994, ore 11:15. Nicola. Lia, cara, sono Nicola. Prendo lo spunto dalla frase che hai detto a mamma ieri sera, che a volte senti invidia per altre anime che godono di un amore più grande per Gesù. E l'hai definita invidia santa, perché essa è l'espressione del suo desiderio, del tuo desiderio di dare più amore all'amore. Adesso ascoltami, Lia, perché illuminando te cercherò di andare in aiuto di tutte le anime che vengono attratte da questo quanto mai sottile inganno del maligno. L'invidia, sotto qualsiasi aspetto si presenta al vostro spirito, è desiderare di possedere quello che appartiene al vostro fratello, non solo un bene materiale, ma ancora più sottile, un bene spirituale che quell'anima si è conquistato attraverso una sofferenza più o meno grande e più o meno palese. Essa porta inevitabilmente a disconoscere i doni, gli aiuti di quello stesso Dio che a voi sembra più generoso nei confronti del fratello e che a vostra insaputa vi colma di grazie e favori che vi consentono di non precipitare nel baratro. L'invidia apre un varco più largo al terribile seduttore delle vostre anime, perché vi spinge verso una supervalutazione della vostra persona a cui pensate sia tutto dovuto, spegnendo quel residuo di umiltà indispensabile perché Dio resti ancora con voi, vostro aiuto e vostra difesa. Ieri sera, attraverso quell'apostolo, hai ricevuto grandi doni, primo fra tutti la luce che attraverso questo mio scritto, Gesù, il tuo generoso e caro Gesù, viene a portarti. Non disperderla, Lia. Sii vigile e sappi che il tuo amico Nicola ti è sempre vicino. 29 novembre 1994, ore 3:35. Nicola. Cinzia, sono Nicola. Se tuo marito crede di essere nella verità, frequentando i neocatecumenali, e tu senti di essere nella verità ai piedi del tabernacolo, poiché la verità è una sola, essa non può essere motivo di divisione. La divisione nasce quando qualcuno o qualcosa coarta la libertà che, donataci da Dio, ci fa autentici suoi figli. Queste nuove forme di espressione di fede sussistono e fanno proseliti, in quanto traggono umore e vita da quell'unica quercia che è la Chiesa di Cristo, come fa il muschio che ad essa si attacca. Coraggio, Cinzia. Abbi fede e sarai tu vittoriosa. Tuo Nicola. 29 novembre 1994, ore 3:45. Pina. La mia preghiera viene turbata dall'interrogativo: il carismatico conosciuto domenica sera è un uomo di Dio, no? Nicola. Mamma, ma che ti importa di sapere se è un carismatico autentico o pseudotale? Non hai bisogno di lui per credere. Abbandonati totalmente a noi che ti amiamo e stai serena. Molte cose non siete in grado di comprendere, i vostri perché non sono salutari per la vostra fede. Ecco perché Gesù vi esorta sempre ad essere come i bambini, fiduciosi e gioiosi. 5 dicembre 1994, ore 2:50. Nicola, mamma, sei ancora turbata e non hai chiuso occhio. Ieri sera hai telefonato a Yolanda per chiedere della salute della sorella e la sua reazione al tuo atto di affetto così carica di odio, di risentimento, frammista ad una sofferenza così grande, ti ha atterrato. Ti rimprovera di averla illusa con la tua affermazione sull'avvenuta guarigione del fratello che io stesso ti avevo comunicato, mentre oramai la sorella è anche agli estremi. Le hai fatto presente che anche a te Gesù aveva assicurato della mia guarigione, mentre invece sono morto, ma in un cuore così chiuso nessun ragionamento è valido. Vedi, mamma, mentre tu, sia per Filippo, sia per me, sia per zio Masino e non ultimo per papà, Hai riconosciuto che i diritti prioritari appartengono a Dio Padre che ci ha creati e non possiamo implorare e minacciare allo stesso tempo come fa Yolanda, se mia sorella muore mi butto dal quinto piano, perché in quello stesso istante ci allontaniamo completamente da lui e la nostra implorazione suona offesa al suo amore. Io con la mia supplica ardente avevo ottenuto la guarigione per Patrizia, ma non mi hanno creduto. Avevo bisogno della loro fede per portare a termine il miracolo, ma lo volevano immediato, senza convalescenza, anzi di nascosto, senza che neppure la beneficata ne fosse a conoscenza, mentre Gesù ai tanti ammalati chiede: "Credi che io possa guarirti? Vai, la tua fede ti ha salvata." Mancanza di fede in Yolanda? Sì, mamma. Non basta pregare e piangere e poi credere che a noi tutto è dovuto e nessun'altra considerazione è valida. Giovani che muoiono nel fiore degli anni, bambini privi dei genitori e tanti altri lutti e dolori che opprimono l'umanità. Bisogna abbandonarsi totalmente a Dio, che è amore, e con fede aspettare che la sua volontà si compia. 6 dicembre 1994, ore 7. Nicola. Mamma, ieri sera attraverso Lia ti ho sollecitato a ricordare 6 dicembre, onomastico mio e compleanno di Filippo. Mentre stasera saresti andata a fare gli auguri a Filippo, non hai pensato a fare gli auguri anche a me. Ricordi? Li festeggiavamo assieme e neppure questa data che mi univa a Filippo e a voi tutti in un segno di unità della famiglia era casuale nel progetto eterno di Dio. Io, unito ai miei fratelli oltre la vita, elemento essenziale di coesione attraverso la mia offerta. Mamma, non è un rimprovero che ti faccio, che vi faccio, ma solo per dirvi che ci sono anch'io, vivo e proteso con amore infinito verso di voi. 8 dicembre 1994, ore 16 e 45. Questa notte, momento di grande sofferenza, è Nicola. Mamma, offriti come fa il cero che illumina consumandosi.